approvato l'emendamento che allarga le maglie della legittima difesa.
Francia, duro scontro al dibattito finale prima del ballottaggio.
La giunta Chiamparino è salva, il TAR delibera sulle firme false.
Focus sul 68esimo anniversario della tragedia di Superga. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Lisa Di Giuseppe
e Romolo Tosiani. PD e AP trovano l'accordo sull'emendamento che allarga le maglie della legittima difesa, il servizio di Giuseppe Giordano.
Cambia la legittima difesa, ci sarà libertà di sparare se l'intrusione avviene di notte con violenza alle persone o alle cose, con minaccia o con inganno. I paletti sono quelli del primo comma, ovvero che sussistano i criteri di necessità, attualità e proporzione tra offesa e difesa. Sentiamo il parere dell'avvocato Frida Scicolone.
L'articolo 52 che disciplina la legittima difesa, così come era stato riformato, era già ampiamente sufficiente. La proposta di legge diventa quasi un eccesso, però ovviamente dobbiamo poi valutare nel momento in cui verrà applicata dalla giurisprudenza. Effettuare un esame interiore sul grave turbamento psichico della vittima è una prova difficile da raggiungere, prima per l'eventuale psichiatra forense e poi per i giudici.
Il principio è contenuto in un emendamento collegato alla legge che sarà approvata alla Camera entro oggi, prima di passare al Senato. Sul punto si sono accordati PD e centristi di Alfano, mentre i berlusconiani sono tentati di votare a favore. A smarcarsi solo 5 Stelle. Giuseppe Giordano, Futura News, per Radio 110.
Lo staff della Casa Reale è richiamato a Londra da tutta la Gran Bretagna. La riunione ha riguardato il pensionamento di Filippo Duca d'Edimburgo, marito della regina Elisabetta, che non apparirà più in pubblico da ottobre. Intanto Theresa May ha accusato la burocrazia europea di minacciare il popolo inglese con le possibili conseguenze della Brexit e di cercare così di influenzare l'esito del voto britannico.
Toni accesissimi ieri sera al dibattito tra i candidati al ballottaggio per la presidenza francese, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Il servizio di Corinna Mori.
Si è svolto ieri sulle televisioni francesi il dibattito fra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. Più di 15 milioni di telespettatori hanno assistito a 2 ore e 20 di dibattito serrato in cui i candidati hanno affrontato temi di economia, lavoro, politica interna e rapporti con l'Europa. Senza risparmiarsi colpi bassi, invettive e insulti, la leader della destra francese accusa l'ex ministro dell'economia di aver svenduto i cantieri navali di Saint-Nazaire all'Italia, di voler lasciare la Francia in balia della Germania, di non essere altro che un secondo Hollande. Ma su diverse questioni le accuse si rivelano infondate e la Le Pen commette imprecisioni, mentre i suoi programmi appaiono nebulosi. Come era prevedibile, su temi economici e fiscali il candidato di En Marche si dimostra più preparato e ha sorpreso il tono deciso e battagliero usato ieri sera. La sfida più grande del ballottaggio di domenica, però, sarà quella contro l'astensionismo. Molti dei francesi che al primo turno hanno sostenuto il candidato socialista Mélenchon dichiarano di non voler appoggiare né un partito xenofobo né il rappresentante di banche e globalizzazione. Piuttosto non votano. Corinna Mori, GR Futura News per Radio 110.
Si inserisce nel caso mediatico del presunto accordo tra ONG e scafisti anche la Guardia Costiera. L'ammiraglio Vincenzo Melone, comandante generale delle Capitanerie di Porto, ha dichiarato oggi davanti alla Commissione Schengen che il supporto delle ONG nel Mediterraneo rimane cruciale. Da soli non ce la facciamo, le organizzazioni umanitarie ci aiutano, ha detto Melone.
Continua la polemica tra Beppe Grillo e il New York Times dopo che l'autorevole quotidiano americano ha accusato il Movimento 5 Stelle di aver contribuito con la sua campagna antivaccini all'aumento dei casi di morbillo in Italia. Sono balle dal New York Times, bufale internazionali, ha replicato il comico sul suo blog.
Nuove accuse per i 2 minori indiziati dell'omicidio di un'anziana a Monopoli. Secondo alcuni testimoni, i 2 ragazzi avrebbero cercato di uccidere anche il secondo anziano presente sugli scogli, spingendolo in mare. Il 75enne coinvolto conferma. Nei confronti dei 2 ragazzi, ieri sera è stato eseguito un fermo di polizia.
E salva per ora la giunta Chiamparino. Si è pronunciato il TAR sulle accuse che riguardavano 8 consiglieri, accusati di essere stati eletti grazie a firme false. Il servizio di Giorgio Garibaldi e Cristina Palazzo.
Chiamparino e la sua giunta sono salvi, almeno per ora. Dopo giorni di attesa, il Tribunale Amministrativo riunito in Camera di Consiglio ha sospeso il giudizio sulla vicenda firme false. Una decisione che ha colto di sorpresa anche Vittorio Barosio, avvocato della difesa.
Sono stati letteralmente giorni di angoscia, perché il Tribunale sembrava orientato contro di noi. Credo che forse abbiamo fatto cambiare idea con le memorie difensive e con la discussione di ieri. Io credo, non da avvocato, ma veramente, lo credo profondamente, che avessimo ragione. E quindi mi pare che sia una sentenza corretta.
Giudizio sospeso fino alla definizione da parte del Tribunale Civile della querela per falso avanzata dall'ex consigliera provinciale Patrizia Borgarello, ma la sentenza è stata accolta con favore dalla difesa.
È una vittoria, per quello che si capisce dal dispositivo, sembra che voglia dire che la sentenza penale non conta nulla, che i falsi del penale restano in penale e non possono essere trasportati nel giudizio amministrativo, che era esattamente la nostra tesi.
Giorgia Gariboldi, GR Futura News, per Radio 110.
Angelo Sanna, nominato nuovo questore di Torino, l'ormai ex questore di Venezia, succede a Salvatore Longo. La decisione è arrivata dal Consiglio di Amministrazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha approvato una serie di spostamenti di dirigenti di polizia in diverse questure.
Approvato il bilancio del Comune di Torino per il 2017, salta l'emendamento salvatagli, la manovra che avrebbe consentito l'applicazione di sgravi fiscali alle fasce deboli e il ripristino di una parte dei fondi per il Teatro Stabile e il Museo del Cinema. Le opposizioni della Giunta 5 Stelle, critiche con la delibera, hanno disertato la votazione.
Una Juventus concreta e spietata vince 2-0 a Louis II di Monaco con una doppietta di Gonzalo Higuaín. La semifinale di andata nel Principato porta i bianconeri a un passo dalla finale di Cardiff. Dani Alves, schierato a sorpresa da Allegri come esterno alto di attacco, ha segnato la differenza con due assist perfetti per il pipita Higuaín.
WhatsApp ha smesso di funzionare nella tarda serata di ieri. Dalle 22 in poi, per 2 ore e mezza, il servizio di chat di proprietà di Facebook ha gettato nel panico molti utenti. L'hashtag WhatsApp Down è diventato rapidamente popolare su Twitter e molti utenti hanno celebrato le funzionalità di Telegram, principale concorrente dell'app più scaricata al mondo.
4 maggio 1949, 68 anni fa, la tragedia aerea di Superga che cancellò il Grande Torino, il focus di Marco Gritti.
Gli anni trascorrono veloci, scanditi da un calendario di partite di pallone sempre più fitto, ma il 4 maggio, per tutti gli appassionati di calcio, è il momento del ricordo. Stesso giorno del 1949, ore 17.03, in una maledetta pioggia, con le nubi che quasi accarezzano il suolo e il vento di libeccio, l'aereo con a bordo il Grande Torino si schianta sul terrapieno dietro la Basilica di Superga. Nell'incidente muoiono 31 persone. 18 calciatori, 6 tra dirigenti e allenatori della squadra, 3 giornalisti e 4 membri dell'equipaggio. È la fine di quella squadra, gli Invincibili, 5 scudetti consecutivi dal 1942. Anche oggi alle 17 nella Basilica di Superga verrà celebrata la messa in ricordo delle vittime di quella sciagura. Poi Andrea Belotti, capitano dei Granata di oggi, leggerà i nomi dei ragazzi del Grande Torino morti nell'incidente. Capitan Mazzola, Valerio Bacigalupo, i fratelli Aldo e Dino Ballarin e tutti gli altri per un ricordo doveroso che dovrebbe unire tutti i tifosi di calcio, anche se nelle ultime ore, lungo la strada verso la Basilica, sono comparse scritte offensive nei confronti delle vittime. Un gesto definito vergognoso dalla sindaca Chiara Appendino e condannato via Twitter anche da Claudio Marchisio, il centrocampista della Juventus. Tra 3 settimane, invece, ci sarà l'inaugurazione del nuovo Philadelphia, lo stadio dove il Grande Torino costruì la propria storia e che tornerà ad accogliere gli allenamenti dei ragazzi di Mr. Mihajlovic. Ecco le parole dell'Appendino durante la conferenza stampa di questa mattina.
Io credo che qui si sia ricostruito un pezzo importante della nostra storia. E quando parliamo di storia credo che la si possa intendere in due sensi. La storia della nostra città, di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, siamo tutti orgogliosi, ovviamente parlando del Torino, ma anche la storia del calcio, perché il Grande Torino è leggenda.
Marco Gritti, Futura News, per Radio 110.
Era questa la nostra ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani per l'informazione di Futura News. Nel frattempo potete seguirci sul sito futura.news e sui nostri social. Un grazie in regia a Eliseo Greco, un saluto da Romolo Tosiani.
Elisa Di Giuseppe.